allora questo è il nostro ultimo incontro prima della pausa estiva, poi l'intenzione è quella di continuare, ci sentiremo con padre Quercia appunto per accordarci sulla continuazione dei nostri incontri e credo che appunto non potendo andare più avanti oggi faremo qualcosa del 7 e dell'8 come capitolo di Vangelo di Giovanni, ci lasciamo la continuazione ecco, se Dio vorrà nel prossimo anno. Allora siamo al capitolo 7 e siamo nella grande sezione dei segni. Ricordate questa struttura del Vangelo di Giovanni che vedevamo appunto con questa prima parte del libro dei segni e poi il libro dell'ora, nella parte finale sarà il momento dell'ora, quell'ora che più volte durante il Vangelo verrà citata, ricordate già a Cana, no? Quando non è ancora la mia ora, e allora quest'ora che sarà poi quella della glorificazione del Signore Gesù, e mentre la parte fino al capitolo 13 abbiamo appunto questo libro dei segni dove Gesù compie dei segni che poi spiega in discorsi che seguono questi segni. Non vengono chiamati miracoli, ma sono dei segni. Ci siamo fermati qualche volta su questo discorso, no? E allora nella sezione che vediamo oggi, 7-8, la vediamo così passando un po' velocemente su alcuni passi e fermandoci su altri. E la sezione del 7-8 è una sezione di dispute che Gesù ha con, dice il versetto 7, scusate, il versetto 7 e il versetto 1, dopo questi fatti Gesù se ne andava per la Galilea. Infatti non voleva più percorrere la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Quindi alcuni giudei. Due domeniche fa ero in una parrocchia di Bari, mi avevano chiamato per sostituire il parroco che non c'era, alla messa dei bambini, c'erano anche tanti genitori, eccetera, ed era la prima volta che nelle domeniche adesso del tempo di Pasqua esce la figura di Paolo. Si parlava di Paolo che torna da Damasco, va a Gerusalemme e cerca di mettersi in contatto con la comunità cristiana, ma i cristiani sono diffidenti, e Barnaba, no? E allora lo mette in contatto con la comunità, fa da mediatore. E allora io nella predica cercavo di dire all'inizio, ecco, incontriamo Paolo, che cosa sappiamo di Paolo? Sappiamo di Paolo, prima della sua conversione, che era un persecutore di cristiani. E perché perseguitava i cristiani? Allora i bambini, no? E uno fa, perché era ebreo? Bellissimo, no? Cioè, io ho detto, ecco, grazie di questa risposta, non è proprio esatta, perché? No, perseguire i cristiani, perché era ebreo? No, allora questo è forte perché questo bambino che dice così l'ha sentito, no? Da qualche parte, l'ha respirato, questo antisemitismo che ci rimane dentro, no? E allora quindi sempre attenzione che quando noi leggiamo questi testi, leggiamo i giudei, non sono i giudei, sono alcuni giudei, che perseguitavano Gesù, giudeo, galileo, ebreo, non in quanto giudei che ce l'hanno con Cristo, ma in quanto persone che di fronte al bene, alla vita, scelgono da che parte stare. E questo ha a che fare con tutti noi, sia che siamo ebrei, sia che siamo palestinesi, sia che siamo italiani, eccetera. No, questo non dipende dall'appartenenza etnica, dipende dal cuore. Quindi allora Giovanni ci narra di questi contrasti, no? Che in Gesù vive. E il versetto 2 dice: si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. I suoi fratelli gli dissero: parti di qui e va nella Giudea, perché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu compi. Nessuno infatti, se vuole essere riconosciuto pubblicamente, agisce di nascosto. Se fai queste cose, manifesta te stesso al mondo. Neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui. Ecco, questo brano ci ridice ancora un'altra nota che i Vangeli testimoniano, il Vangelo di Marco, il Vangelo di Luca, che fra i suoi oppositori c'erano anche i suoi fratelli. Poi lasciamo stare la problematica se questi fratelli sono cugini, sono fratellastri, potremmo risolverla così, senza risolverla, che se volete credere che questi erano alcuni di loro fratellastri, secondo quella tradizione di un Vangelo apocrifo, che Maria bambina sarebbe stata data in sposa a un anziano vedovo di nome Giuseppe che aveva già dei figli, siete ortodossi. Se invece pensate che sono cugini, chiamati fratelli in senso generale, siete cattolici. Se invece pensate che siano fratelli di sangue, siete protestanti. Scegliete voi dove volete collocarvi. E quello che importa è che anche questa non è una discussione che non ha un senso di farla, però non è qui il momento. Ma la cosa che invece ci interessa è che vedete anche il gruppo dei fratelli, no? Perché la famiglia di Gesù, ad eccezione della madre, che pure in un momento nel Vangelo di Marco dice la madre e i suoi fratelli andarono a prenderlo dicendo è pazzo, perché ce l'hanno con Gesù? Beh, ce l'hanno con Gesù, questo ce lo siamo detti altre volte, perché Gesù rompe quel legame fondamentale nella società ebraica del tempo, cioè che era il clan. Perché il clan era il tutto. Il clan era l'assicurazione sulla vita, cioè nel senso che la tua casa, come purtroppo abbiamo sentito stamattina nel terremoto in Romagna, c'è un terremoto, ti si rompe casa, non sai dove andare a dormire, qualcuno del clan ti accoglie. Perdi il lavoro, non sai come dare da mangiare ai tuoi figli, qualcuno del clan ti dà da mangiare. Allora quindi sei assicurato in tutto, però dall'altra parte, così come ricevi tutto, così devi tutto. Per cui se tu hai fortuna, i primi a doverne, cioè a avere il diritto di goderne insieme a te sono i tuoi familiari. Allora, questa forma di egoismo allargato, Gesù la scardina. Perché Gesù importa una famiglia che non è basata sul sangue, perché dall'altra parte, come sappiamo, il sangue non basta a far famiglia, ma è basata sull'ascolto della sua parola. Sull'ascolto della sua parola. E lui è il suo sangue che ci fa famiglia. Questo non vuole essere la negazione delle famiglie, eccetera. No, no, ma per dire che poi più profondamente è l'amore. L'amore che fa fratelli e sorelle, è il suo amore. Vedete, Gesù dice loro: il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. L'uomo del momento, l'uomo che vuole tutto e subito, no? Il vostro tempo è sempre pronto, no? Che è quella. Come dire, quell'allontanarsi da quel principio di realtà, che le cose, le situazioni, i processi interiori, eccetera, hanno bisogno di tempo. Attendere il tempo. Ricordate il Salmo 1, dove dice beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non siede, no? E a un certo punto dice: e sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua che darà frutto a suo tempo. A suo tempo. c'è un tempo, c'è un'attesa di un tempo, no? E allora dice: il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché di esso io attesto che le sue opere sono cattive, no? Attenzione, ricordo sempre anche qui: mondo è la logica del mondo, la logica del mondo. No, il cammino di Gesù come il cammino del giusto che come dire, denuncia della cattiveria del mondo. Cioè il giusto di per sé dà fastidio. Il giusto di per sé dà fastidio, no? Perché l'empio nelle sue vie di male vuole in qualche modo, per essere, come dire, tranquillizzato nella coscienza, per autogiustificarsi, dire così è. Così, così fanno tutti, così fanno tutti, no? Per cui se c'è uno che non fa così, allora o è folle o bisogna eliminarlo in qualche modo. Perché il suo stesso essere così, al di là di quello che dice, è una contestazione al mio agire. È una contestazione al mio agire. Il mondo è omicida. In questo senso, il mondo uccide alla fine, no? La logica del mondo uccide. Servite voi alla festa, io non salgo a questa festa perché il mio tempo, vedete, non è ancora compiuto. Detto questo, dette queste cose, restò nella Galilea. Vedete, Gesù che attende il tempo, che è in ascolto del tempo, dei segni del tempo, che va e non va. Va e non va. Ma quando i suoi fratelli salivano per la festa, li salì anche lui, non apertamente, ma quasi di nascosto. I giudei infatti lo cercavano durante la festa e dicevano: dov'è quel tale? E la folla sottovoce faceva un gran parlare di lui. Alcuni infatti dicevano: è buono. Altri invece dicevano: no, inganna la gente. Nessuno però parlava di lui in pubblico per paura dei giudei. Vedete la modalità del Signore Gesù che lascia liberi ciascuno di riprendere posizione di fronte a lui. Lo stile del Signore non è uno stile che si impone, che si impone. Notate un certo tipo di spiritualità, un certo tipo di, tra virgolette, di annuncio di fede, non si capisce se sia a volte un annuncio di religione più che fede, no? Che cerca di imposti, di prendere dei mezzi forti, eccetera, no? Oppure tutto un discorso anche piuttosto miracolistico, non di segni, ma miracolistico, no? Dove vieni lì e sentirai l'odore di rose. Non ci sono rose, ma se c'è la Madonna ci sono rose. Chissà perché questa cosa delle rose e con la Madonna, perché i Vangeli non parlano come io fossi una coltivatrice di rose, ma oppure se vai in un certo posto vedrai il sole che trema, no? E quindi logico, se lo guardi il sole, no, per molto tempo tremerà qualcosa, non sarà il sole, ma sarà anche io. E eccetera eccetera eccetera, no? Bisogna chiedersi se è lo stile di Dio questo di cui ci parlano i Vangeli, eccetera. E allora saltiamo alcuni versetti e andiamo più avanti. Il versetto 37 dice: nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù ritto in piedi gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me. Come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo gli disse dello spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Vedete, Gesù dice queste parole rovinando un po' una festa, perché lui si mette a gridare durante una processione, con molta probabilità, cioè nel senso che in questa festa, l'ultimo giorno della festa, c'era una processione e Gerusalemme, no, che è su un monte e il tempio era nella parte più alta del monte e nella parte bassa c'era la piscina di Siloè, di cui sono stati ritrovati dei resti, stanno scavando, ed è in basso, Siloè che noi conosciamo anche per l'episodio successivo, no? L'episodio del cieco nato. Allora, che cosa avveniva? Avveniva che dal tempio andavano giù, prendevano dell'acqua e portavano quest'acqua processionalmente al tempio. E con quest'acqua i sacerdoti bagnavano l'altare. Allora, è in questo contesto, dove la gente era tutta attenta a quest'acqua, no, che Gesù dice queste parole. No? Chi ha sete? Venga a me e beva. E fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo grembo. L'acqua. Naturalmente in quel paese, anche nel nostro, sappiamo quanto è importante l'acqua, no? In quel paese ancora di più, perché col deserto, con la siccità, con ancora più forte, no? Quando andiamo in estate un po' di giorni nel deserto e c'è caldo e c'è, quando si va in un'oasi c'è veramente in pochi minuti tu cambi. Cioè da stare lì a sudare, non facciamo cose di avventura, cioè cose più tranquille, però già basta quello, perché tu quando vai nell'oasi e c'è l'acqua, come nell'oasi dei Gengheti, in pochi minuti rinasci, e dimentichi, no, quello che 10 minuti prima stavi lì a dire, ma perché me l'ha fatta fare, dire, qua a quest'ora volevo stare, no? Cioè, è una cosa incredibile, no? Ed è proprio bello, proprio perché l'acqua, lì in qualche modo cogli quest'acqua, no? Quest'acqua. E quest'acqua viva, che nella Bibbia è così presente, nel libro di Ezechiele, ricordate che questo profeta che è in esilio, era un sacerdote, era andato in esilio con i deportati, e lì, parlando dei deportati, lui a un certo punto riceve una parola del Signore, lui ha una visione, una parola che poi spiega, una parola di speranza, no? E a quella gente che aveva visto la città di Gerusalemme distrutta, il tempio bruciato, tanta gente uccisa, lui parla di un nuovo tempio. Ricordate quella visione in cui lui dice, mi trovai nel tempio, no? E questo tempio era pieno d'acqua, e il Signore mi disse, misura quant'acqua c'è, no? E disse, mi giungeva alle caviglie, e poi quest'acqua mi giungeva ai ginocchi, e poi quest'acqua mi giungeva ai fianchi. Cioè, come dire, un tempio in cui l'acqua, no? L'acqua cresce, e a un certo punto traborda dal tempio. E dice, l'acqua uscì verso oriente e andò nel mare, e le acque furono risanate. Guardate, quell'immagine è molto concreta, perché sta parlando di Gerusalemme, che è a ovest del Mar Morto. Conoscete il Mar Morto, no? Come questo lago salato, talmente che non c'è nessuna forma di vita. Allora, Ezechiele sta dicendo, guardate che da Gerusalemme l'acqua sarà così tanto da questo tempio che andrà verso il Mar Morto, andrà giù nell'Arabà, da 800 metri sul livello del mare raggiungerà il meno 400, quindi farà 1200 metri di dislivello, scenderà e l'acqua risanerà il mare, e attorno al mare, no, pianteranno frutteti, addirittura, no? Cioè non solo nell'acqua ci sarà il pesce, ma attorno ci potrai piantare la frutta, alberi la frutta, bellissimo. Allora questa è un'immagine, no? Però notate la forza di immagini concrete. No? La Bibbia parla attraverso immagini concrete, non noi che siamo greci, così le cose, no, immagini concrete, la frutta, una buona, un albero è, no? Un bel arance, eccetera, noi sappiamo cos'è la frutta buona, no? La vita che vince la morte, no? E allora è il Signore. È il Signore che, vedete, e poi nel Vangelo fino alla fine verrà fuori, no? È Lui il Tempio. È Lui il Tempio. E in Lui c'è una, vedete che bello, no? C'è una relazione con Lui. Domenica scorsa, vi parlo di domenica e domenica, allora ero sono andato a Viterbo perché io ho una figlioccia il battesimo e faceva la comunione, allora sono andato lì con la famiglia, gli amici, e allora vi racconto questo per dirvi che all'inizio della messa il sacerdote, che è in gamba, una persona in gamba, per preparare, naturalmente sappiamo cosa sono le comunioni, no? Quindi un pieno di gente, di familiari, di altri amici, vai, gente che non va a messa, gente che non è cristiana neanche, ma che viene, no? Allora, lui per cercare di preparare un po' la santa, chiedere un po' di... Allora, ha cominciato a dire, allora, sappiamo che tra voi c'è gente che non va a messa. No, io non avrei detto così, nel senso che, detto, sappiamo che per voi c'è gente non cristiana, no? Perché non va a messa quasi, no? Già rimproverante, no? Come dire, voi siete cattivi cristiani. No, sappiamo che ci sono persone che non sono cristiane. Vabbè, e al di là di questo ne avremmo detto benvenuti, no? E la comunità cristiana. Allora, poi dopo lui comincia a dire, in una maniera classica, come ogni... prete avrebbe detto, cioè quello di dire, vi chiediamo rispetto per il luogo sacro, non facciamo nomi perché poi tutto viene registrato. Come ne state le buone cose? Ecco, non mettiamocene qua. Allora, rispetto per il tuo contatto, rispetto di me, cioè capivo cosa vuol dire, però dentro di me pensavo, noi non abbiamo nessun luogo sacro. Il rispetto noi lo chiediamo non per il luogo sacro, ma per noi cristiani, che in questa chiesa stiamo celebrando un sacramento importante per noi e per i nostri figli. Per cui ai non cristiani che sono qui, noi diciamo innanzitutto benvenuti, siamo contenti che voi siete con noi, vi chiediamo di rispettare quello che noi cristiani stiamo vivendo, perché noi non abbiamo luoghi sacri, non abbiamo scuole sacre. La chiesa è come qua, la chiesa è un edificio che noi abbiamo costruito per celebrare e per pregare e ne siamo contenti, ma il terreno di là col terreno di qua non ha differenza. Guardate queste cose, perché noi non abbiamo tempio. Il tempio è il Signore Gesù. È la persona. La sacralità è in noi, nella relazione con Lui. Guardate che questo è una mentalità... Ve lo sto dicendo per fargli come ce lo portiamo dentro, no? Rispetto per il luogo sacro. No, non abbiamo, noi chiediamo rispetto per noi. Per noi comunità cristiana, il Cristo è in mezzo a noi. E vi chiediamo rispetto, cioè per questo. Stiamo dicendovi prima di tutto, benvenuti. Benvenuti. Perché vedete, questo significa la desacralizzazione, no? Perché vedete, intanto che noi abbiamo luoghi sacri, abbiamo luoghi meno sacri. E allora significa che quando siamo in un luogo sacro, buttala giù. No, quando sei in un luogo meno sacro, oltre che poi non c'è niente di male a masticare ma cioè la scelta se il luogo me lo sa,
in ogni luogo c'è il Signore, in ogni luogo,
ed è molto più
ti frega di più, però,
perché sai, una cosa è dover stare con lui in alcuni ambienti, poi chiudi la porta e te vai, ci rivediamo. Una cosa che te lo porti sempre con te,
è il più fregato. Però questa è la logica dell'amore, dove l'altro lo porti sempre nel cuore. Sempre. Sempre.
Per cui vedete Gesù che si alza in piedi, mi avrà dato anche fastidio a qualche sacerdote, no? Perché immaginate, questi stavano portando l'acqua, no? Altri stavano cantando, le processioni, no? Tutti qua, i carabinieri davanti, eccetera, tutti qua. Gesù che si entra, questo qua comincia a gridare, che fede, venga da me e beva! Dice, ma questo chi vuole? No, si sta rovinando la festa, le luminarie, tutto quanto, le bancarelle, cioè. Bisogna farlo fuori,
dà fastidio,
ci dà fastidio, perché vedete è molto più controllabile un religioso così, no? In cui noi stabiliamo i tempi delle feste, stabiliamo quando portarlo fuori a fare un giro, a guardare un po' la città, e quando lo lasciamo lì e non ci lascia un po' in pace, no? Facciamo noi, lo controlliamo noi, lo controlliamo noi. Per questo i sacerdoti lo uccideranno. Ricordate che gli uomini religiosi uccideranno Gesù. E allora, all'udire queste parole, alcuni frati della gente dicevano, costui è davvero il profeta, altri dicevano, costui è il Cristo, altri dicevano, il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la scrittura della stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide verrà dal villaggio di Davide verrà il Cristo, e tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei, e questi dissero loro, perché non l'avete condotto qui? Risposero le guardie, mai un uomo ha parlato così. Che bello, eh? Questo fatto che le guardie hanno mandato a prenderlo rimangono stupite. C'era un testo di un teologo tedesco che leggevo qualche tempo fa e che lui parlava proprio del fatto che ancora oggi, come noi abbiamo fatto qualche mese fa, no? Un mese fa più o meno, il giorno di Pasqua, noi cristiani latini ci diciamo auguri, i cristiani orientali si salutano la mattina di Pasqua dicendo Cristo è risorto, e si risponde veramente Cristo è risorto, e quindi è risorto, ha vinto la morte. Però noi ce lo stiamo dicendo, diceva lui, in un tempo, no, dove la morte continua a mostrare i suoi attivi, no? E allora si diceva, come noi cristiani possiamo dire in un mondo così Cristo ha vinto la morte, no? Dove la morte è ancora all'opera. Che prove possiamo dare? Che argomenti possiamo usare? E lui diceva, ma noi prove... non ne abbiamo, noi cosa possiamo dire? Che anche noi come le guardie che tornano senza averlo preso, diciamo noi non abbiamo udito un'altra parola così, un'altra parola di vita, ricordate questa frase, questa cosa qui ci ricorda quello che Pietro ha detto l'altro capitolo, no? Tu solo hai parole di vita. Vedete, Gesù non è che ci convince fino in fondo, no. Cioè, il dubbio fa parte della fede. Questo noi ancora non lo comprendiamo bene perché noi siamo stati formati meno, però ancora, no, della fede che
uno che crede, crede. Crede. No. Se tu credi, no.
Come ti dicevo, qualche volta qualcuno che viene a confessarsi, eccetera, lontanissimo da tutto, no? E che poi a un certo punto dice, però padre, che drammatizzano un po', no? Io in fondo, credo. La scena madre, no? Credo. E tutti credono.
Cioè, nel senso che credere, come porre fiducia in qualcosa, in qualcuno, è un atto umano. È un atto umano. Tutti quanti per vivere. Chi di voi è sposato, lo ha fatto, è sulla fede. Tant'è vero che l'anello che portate, no, si chiama fede. Vi siete fidati, avete rischiato, vi è andata bene.
Altre vicende, qualche dubbio, però
è un atto di fede, di fiducia. E così nel Signore Gesù. Io mi fido di Lui, anche se tutto non mi spiega, tutto non mi convince, però dove trovo altre parole di sì? Dove trovo altre parole, modalità, un'umanità così piena, così bella del Signore Gesù che mi parla di vita e che attiva in me e nelle relazioni no vita, segni di vita, non prove di vita, segni di vita, per cui il dubbio non c'è per la fede. Se non ci fosse il dubbio non ci sarebbe fede. No, perché se non ci fosse dubbio si chiama certezza, ma come sappiamo noi di certezza una ne abbiamo, una, che dobbiamo morire, quella è l'unica.
Io sono
quella, è l'unica. Noi di certezze non ne abbiamo, io lo dico ai cellini, loro che parlano spesso di certezze, ma una ne abbiamo, che dobbiamo morire, gli altri non ne abbiamo, noi camminiamo nella fede. E allora è molto bello, no? Che questi soldati, no, tornano e dicono, ehi, siamo bloccati, perché come parla lui noi non l'abbiamo mai sentito. Ma i farisei replicarono loro, vi siete lasciati ingannare anche voi?
È forte perché lo dice che qualunque condizione, no?
Anche perché uno dice un soldato, no, uno che deve obbedire e basta, no? Però anche questi qui non rimangono uomini, no? Per quanto uno può essere volutamente o non volutamente ingabbiato in ruoli, questo non è sufficiente perché la parola del Signore non possa toccarli il cuore. Toccare il cuore. Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Se avessero creduto i capi, i farisei, allora la gente importante, quello che conosce, che sa, allora noi crederemo, no? Anche questo, no? Dice, diciamo, la verità di Dio, no? Di ricordate Gesù quando esultò nello Spirito Santo e disse ti benedico Padre, no? Perché hai tenuto nascoste queste cose potenti e sapienti. Non perché allora essere in una posizione di potere o di sapienza, aver studiato tanto, no? Precluda, no, ma perché queste posizioni, come sappiamo, sono a rischio. Perché nella sapienza gonfia e il potere può dare alla testa, no? Per cui uno si può sentire Dio. E anche nella sapienza uno può sentirsi il Padre Eterno, uno che sa tutto, no? E allora loro non sono poi capaci di accogliere una parola debole, una parola che si propone, una parola che potenti di questo mondo non hanno potuto accoglierlo, no? Dirà anche Paolo. Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta. Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, disse: la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato, di sapere ciò che fa? Gli risposero: sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge il profeta. Ciascuno tornò a casa sua. Questo Nicodemo che prende posizione per Gesù e che viene contestato: se fosse tu dalla Galilea studia e vedrai che dalla Galilea non sorge il profeta. Ora fermiamoci velocemente, solo due battute perché poi ci siamo fermati altre volte, sulla prima parte del capitolo 8, dove c'è questo brano conosciuto dell'adultera, della donna adultera. Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi farisei condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: maestro, questa donna è stata sorpresa in fragrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di latigare donne come questa. Tu che mi dici? Dicevano questo per metterla alla prova, per avere motivo di accusare. Questo brano, come già sapete, è stato incastrato qui, cioè nel senso che non appartiene a Giovanni. Lo sappiamo perché alcuni codici antichi lo riportano, per esempio, in Luca. Quindi significa che era un racconto che era difficile un po' da maneggiare, anche per i cristiani, così come per noi, così anche per loro, perché una donna presa in flagrante adulterio, e come sappiamo come va a finire, Gesù che la perdona, non le dà neanche una penitenza di 5 anni, cioè o 10 anni, cioè, è un po' eccessivo, no? Tutti quanti noi diversi signori, sì, esageri. E allora non sapevano dove metterlo e alla fine l'hanno messo qui, perché dato che il Vangelo di Giovanni era il Vangelo dei perfetti e nessuno si sentiva di arrivare, no? Era quello meno letto, no? Per cui adesso mettiamolo qui. E così, lo neutralizziamo. Tant'è vero che se voi lo togliete e si continua la lettura scorre. La lettura scorre. Allora, il racconto lo conosciamo, cioè intanto interessante che loro vanno a prendere una donna in una situazione che conoscevano. Perché vedete, la vanno a prendere per accusare, vogliono accusare Gesù, no? E allora sanno che questa donna ha una relazione extraconiugale e la vanno a prendere, no? E vedete, la utilizzano per accusare Gesù, perché la cosa era, no, questo Gesù che si proclama così fuori dalla legge, fuori dalla religione intesa come controllo, no? E mettiamolo di fronte a un caso in cui la legge parla chiaro: una donna sorpresa nell'adulterio deve essere lapidata. C'è scritto nella Torah, bisogna farlo, no? Se lui dice fatelo, e allora è dentro, c'è tutta questa novità di Gesù, dove sta. Se invece dice allora sei contro Mosè. E se sei contro Mosè, dato che la parola di Mosè ci viene da Dio, sei contro Dio. La cosa è ben architettata. Come vedete, la donna è soltanto l'oggetto, tant'è vero che è l'uomo, cioè la brava che sta in fragranza adulterio, cioè è l'uomo, ma come sempre siete voi donne che siete, no? Che pagate. Per cui l'uomo non gliene frega niente. E allora, vedete, gli dicono: maestro, gli presentano il caso e gli dicono: Mosè ci dice questo, tu che ne dici? Perché lo mettono di fronte e gli chiedono una risposta. Lui che sta insegnando nel Tempio, vedete, tu che stai insegnando, bene, insegna su questo. Tu, che dici? Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Molto bello, no? Questa scena di Gesù che intanto si mette a scrivere con il dito per terra.
Questo ci dice che Gesù sapeva scrivere, cioè, perché noi non abbiamo niente di scritto di Gesù. E Luca ci dice che sapeva leggere. Quando va nella sinagoga, apre il rotolo del tempo, questo è chiaro. Però è l'unico posto nel Vangelo dove Gesù scrive. Cosa scrive? Non sappiamo. E io credo che cioè, mi fa pensare che cosa Gesù sentiva in quel momento. Che cosa sentiva, no? Cioè, che dolore sentiva per la durezza dei nostri cuori. Per la durezza dei nostri cuori. Attenzione, scrivi ai farisei, gente che hanno a che fare con la parola di Dio, gente che frequenta le sinagoghe, le chiese. Eppure certe volte tu tocchi con mano la durezza del cuore. Cioè, e questi fanno la comunione. Non è possibile. E allora, vedete, tuttavia, poiché esiste, da una parte il Signore si è rimasto anche in silenzio, no? Perché questi continuano a insistere, non mollano, pensano di averlo in mano, perché insistevano, venne interrogato, si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato getti persino la pietra contro di lei. Cioè, chi non ha mai tradito, chi non è mai venuto meno, almeno nel cuore, per un momento, cominci. Cominci. Perché vedete, Gesù va al cuore, cioè nel senso che tutto comincia lì, tutto comincia nel nostro cuore. Nel nostro cuore, ciascuno di noi sa che tante cose si muovono, tante cose, tanti pensieri, tante cose che teniamo inconfessabili, inconfessate, e che però dicono che il nostro cuore è tante volte perché sì. E che nel nostro cuore si muovono tante cose. E che le dinamiche che portano al tradimento, al venir meno, a relazioni, eccetera, non ci sono così estranee. Poi, grazie a Dio, possiamo non averle vissute, possiamo non, per cui, ma non importa, perché è nel cuore che nascono. Poi certe volte non si realizzano perché non c'è più l'occasione o perché ne abbiamo paura, ma nel cuore si gioca tutto. Allora Gesù dice: chi non è come lei, cominci. Cominci a capitare. E vedete, quelli, e chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani, no? Vedete, gli anni che passano, che portano i loro inconvenienti, i loro acciacchi, eccetera, possono anche avere un aspetto positivo, cioè che si possono avere diversi, ma uno è quello di una maggiore coscienza, proprio perché nella vita siamo andati a sbattere più volte, e una maggiore coscienza di quello che ci portiamo dentro. Rispetto ai giovani, quando eravamo giovani, ricordate, no, i giovani sono, c'è un monaco che ha una bella frase che dice: i giovani non hanno pietà, perché non hanno ancora imparato dalla vita, la vita non gli ha ancora insegnato con le sue botte che le cose non sono o bianche o nere. Non sono solo bianchi. E allora anche i più anziani lasciano cadere le pietre, no? E vedete, allora, donna,
donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? E lei rispose, nessuno Gesù, nessuno Signore. E Gesù disse, neanche io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più. Ecco, lì la misericordia che apre alla vita e apre all'invito ad aver cura della vita, ad aver cura della nostra vita, a lottare contro la morte, no? Attorno a noi e dentro di noi. Bene, e vi faccio solo notare, e con questo, che alla fine del capitolo 8 si dice, allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Vedete, gli fanno cadere le pietre che dovevano uccidere la donna, alla fine del capitolo 8 le riprendono contro Gesù. L'essere così di Gesù, l'annunciare questa misericordia che dà la vita, significa per Gesù prendere su di sé la nostra volontà di morte. Gesù non è stato rifiutato solo alla fine. La fine è la fine di tutto un percorso dove il suo dare la vita, la sua ostinazione, il suo lottare come un guerriero che non viene meno per strapparci dalla nostra morte dandoci la sua vita e la sua misericordia, significa attirare su di sé le nostre tenebre. Quello che nel prologo diceva, no? La luce brilla nelle tenebre, ma le tenebre non hanno potuto spegnere. Allora il dare la vita del Signore è un lottare, lui viene a lottare contro la nostra, contro il mondo, no? Contro la dinamica di morte. Bene, allora prendiamoci questo tempo per la nostra preghiera, e per chi vuole ci vediamo poi.